Lei non mi conosce, continua la voce al telefono, ma so che sta curando una persona che amo e che mi ama, e so anche che potrei non vederla più.
Questa signora, metto io domani vengo, punto. Quindi ho capito che c'era una spinta emotiva fortissima, e questo mi ha colpito.
Una donna che lascia andare e una donna che rimane, in una puntata che si intitola In salute e in malattia.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Esistono dei mestieri che più di altri stanno vicino a un confine molto importante, che è il confine tra esserci e non esserci più. La storia che ci manda Amedeo oggi è una storia davvero straordinaria. Perché? Perché lui fa quel mestiere lì, perché è un medico, perché è un oncologo e perché si è trovato un giorno nella situazione che forse avete, di cui forse avete capito qualcosa. Una persona che è malata e che ha una vita e che ha una famiglia, ma ha anche un altro pezzo di famiglia da un'altra parte che evidentemente rimane segreto, e quel pezzo di famiglia si palesa con lui dicendogli: può aiutarci a vedere questa persona che è molto cara e che probabilmente non rivedremo più? E lui, insomma, organizza tutto quanto un piccolo circo che riesce alla fine a cogliere nel segno e a raggiungere l'obiettivo. E dopo questa storia davvero straordinaria vi raccontiamo un'altra storia che arriva da un uomo che ha una malattia cronica che non passa e che a un certo punto dice alla propria compagna: vai, cercati qualcun altro. La sua risposta sarà molto interessante. È una puntata in parte struggente e in parte, come spesso accade per le cose struggenti, bellissima. Le storie sono davvero straordinarie. Si intitola In salute e malattia. Benvenuti. Buonasera, dottore. Quasi sussurra una voce dolcissima dall'altro capo della cornetta del mio cordless. Sono le 19:30, fine di una giornata stancante in reparto. Una lunga lista di pazienti ha assorbito quasi del tutto il mio giorno e ora, mentre cerco un desiderato momento di riposo, giunge questo messaggio, foriero di emozioni, che porterò nei miei ricordi più struggenti. Roberto è un mio paziente di 50 anni, alto, con occhi di un grigio penetrante, completamente calvo, ma non per questo meno affascinante. Le sue lunghe e magre dita ingiallite sono testimoni silenziose di anni ed anni di intensa convivenza con ogni tipo di sigaretta, come lui stesso ironicamente afferma, e altrettanto tristi rivelatrici di un esteso tumore polmonare. È un giornalista affermato, Roberto, colto, discreto, elegante nei modi e nel tono della voce. Parliamo spesso durante le lunghe sedute di chemioterapia e ascolto sempre con grande piacere i racconti della sua professione iniziale di reporter, svolta in tanti paesi, alcuni visitati come cronista di guerra, altri per cronache meno drammatiche. È un libro di storia vissuta che arricchisce il mio tempo e che talvolta quasi stravolge i nostri rapporti. Spesso, dopo l'ultima flebo, lo ringrazio per i suoi racconti e lui mi risponde che la storia, la vita, hanno un senso quando vengono condivise tra persone che sanno vedere e tu, continua, sai vedere. Un giorno, nel mezzo delle nostre chiacchierate, mi parla dell'amore. I suoi occhi si velano di improvvisa tristezza. Vorrebbe rendermi partecipe di qualcosa che sta stringendo il suo cuore, ma improvvisamente smette di parlare. Comprendo il suo disagio, stringo il suo braccio libero con dolcezza e mi allontano. Ha una moglie, Roberto, di cui non è più innamorato da anni. E anche senza questa sua scarna confessione, percepivo chiaramente il loro disagio, annunciato dalla stanca e mesta ritualità delle giornate trascorse sul letto del day hospital, in un silenzioso e mesto distacco. Difficile accettare le complicazioni dei ruoli, le responsabilità del disamore, l'assurdo accanimento che ci spinge e ci appesantisce nella più complessa quotidianità, fino a privarci della leggerezza di un battito di ali, fino a soffocare e mortificare il desiderio di respirare. Ho sempre preferito il dialogo al silenzio, il confronto alla fuga, ma ho sempre temuto che situazioni drammatiche come una grave malattia potessero sfociare in assurde conflittualità legate ad una sorta di obbligo morale e di falso pietismo. Osservo il linguaggio non verbale che intercorre tra Roberto e sua moglie e provo ogni volta un senso di malessere. Da alcuni giorni le sue condizioni cliniche sono peggiorate. Alcune metastasi cerebrali sono cresciute con un aumento dell'edema che risponde scarsamente alla terapia antiedemigena. Non parliamo da un po'. Un'accanita debolezza toglie forza al suo respiro. I nostri sguardi, tuttavia, dicono più delle parole. Il nostro filo non si è interrotto a dispetto di nemiche cellule neoplastiche. Lei non mi conosce, continua la voce dall'altra parte, ma so che sta curando una persona che amo e che mi ama, e so anche che potrei non vederla più per la gravità della malattia. Temo che non possa riconoscermi. Roberto, nell'ultima segreta telefonata, mi ha parlato delle metastasi cerebrali che stanno aumentando di volume, nonostante la forte chemioterapia e la radioterapia, e io adesso temo di non poterlo più vedere, e soprattutto che non possa più vedere la nostra bambina di 5 anni. La prego, mi dice la voce, mi aiuti. Faccia in modo che questo ultimo incontro possa avvenire. Partiamo questa notte stessa da Torino. Domani mattina saremo nel suo studio.
Ho provato un immenso dolore perché da quella voce ho capito che c'era una sofferenza intensa, che c'era una storia sofferta dietro. Capito? Quindi nella sofferenza c'era una storia sofferta di un amore che non poteva essere dichiarato, ma che pure ha dato un frutto bellissimo con quella bambina che poi io incontrerò la mattina successiva davanti al mio studio. E questa cosa mi ha colpito profondamente, perché il dolore fisico è una cosa, questo è una specie di dolore interno, interiore, no? che ti coinvolge di più, sicuramente.
Il click metallico di fine conversazione mi fa precipitare in una assurda condizione, dove sorpresa, ansia, dolore, tristezza trovano simultanea e dirompente collocazione. Un assurdo frastuono di emozioni che penso a come farò a gestire tra poco meno di 12 ore. Ripenso agli occhi velati di tristezza di Roberto e al suo improvviso silenzio, alla freddezza dei gesti coniugali, al mio disagio nell'osservare quel mondo di forzati silenzi e di palese distacco affettivo. Perché, mi domando quasi a chiederglielo, perché non hai fatto qualcosa prima? Perché adesso devo scrivere io il racconto della parte finale della tua vita? Proprio io che ho sempre cercato di risolvere e sollevare il mio animo da tutto ciò che toglie respiro al tempo, e soprattutto prima che una inaspettata impossibilità possa sfociare in una forma di insostenibile sopportazione. All my words, they fail me now, and I have seen it all, and I have no doubt that I'm a lonely thing. You surely, yeah, could be a fixture made in a face down by where they go. Mattino entro in studio, dopo una notte in cui i miei fantasmi hanno danzato senza rispetto sopra i minuti e le ore passate ad occhi aperti nel vuoto dei pensieri. Sedute ad un lato della porta due figure, già dolcissime nel gesto dell'attesa. Una giovane donna e una bambina che con timida compostezza e con un'espressione mista di stanchezza e di malinconia negli occhi stanno aspettando il mio arrivo. Spesso il luogo comune di sentire una stretta al cuore sembra banale, ma io lo sto provando in questo momento, sto assaporando l'amarezza del poco che potrò fare per quegli occhi così pieni di dolore e desiderosi di un minimo di conforto. Apro rapidamente la porta, le faccio entrare nella stanza. Il tepore per me così quotidianamente familiare sembra voler accogliere e coccolare le due meste figure che si siedono e mi osservano. La madre mi porge lentamente la mano e con voce sottile mi ringrazia. Non rispondo, le stringo la mano e accarezzo subito dopo il volto di quella bambina così silenziosa, e adesso lo vedo così bella. devo agire rapidamente per cercare una specie di finestra temporale dove far uscire nello spazio e nel tempo di alcuni minuti l'altra, la legittima e non amata, per far entrare in quella surreale e fugace dimensione lei e la sua, la loro bambina, espressione innegabile dell'amore. Non posso farcela da solo, mi dico. Devo improvvisare e agire rapidamente. I maledetti fantasmi della notte mi hanno impedito di pensare, di organizzare, di elaborare un piano.
Io sono sposato con una seconda moglie adesso, e quindi in quel momento era una situazione familiare abbastanza complessa anche per me, e quindi diciamo che questa sofferenza in qualche modo l'avevo introiettata, riportandola anche nel mio quotidiano. E questo chiaramente mi fece pensare a mia figlia, no? E a questa ragazzina piccoletta che poi avrei visto, ripeto, e quindi questi fantasmi che di notte, no, ti ripropongono il contrasto tra la vita ideale e quella reale, no? Per cui sono tormentosi e tormentanti.
Mi alzo di scatto con un ricettario nella mano, mi dirigo verso la stanza dove Roberto, disteso sul letto con la moglie accanto, è in attesa di un inutile trattamento, sudato, drammaticamente pallido, ma lucido, terribilmente e, adesso penso, fortunatamente ancora lucido. Ci guardiamo in silenzio. Può bastare. Scrivo nervosamente due ricette e chiedo alla moglie di andare in farmacia. Sono farmaci per le cure domiciliari e devo spiegarle come farli assumere a suo marito Roberto. Mento. Lei si alza, è quasi sollevata da quei minuti di temporaneo allontanamento. Mi muovo come un automa, aspetto che sia per le scale, corro nel mio studio, apro la porta, accompagno quel piccolo insieme di dolore e di fugace speranza nella stanza di Roberto. Questa mattina ho fatto in modo che la chemioterapia fosse somministrata nella camera con il letto singolo. I fantasmi almeno questo me l'hanno concesso. Chiudo la porta e mi precipito verso la finestra che si apre sul cortile d'ingresso dell'ospedale, come la piccola vedetta lombarda. Ironizzo un po'. Tempus collige et serva. Accogli il tempo e conservalo per te. Le parole di Seneca riferite al tempo riecheggiano nella mia mente.
Il tempo è qualcosa di prezioso che noi dobbiamo proteggere e dal quale dobbiamo allontanare tutte le persone che ce lo fanno perdere inutilmente. Questo ho imparato, e quindi ho imparato anche che un amore te lo devi vivere, non devi aver paura di nasconderlo. Se è una cosa importante te la devi vivere fino in fondo, perché poi può arrivare un momento, un giorno in cui non te lo puoi vivere più, e se lo hai nascosto a te stesso e agli altri hai perso.
Penso alle due donne, lì a pochi metri da me, che in un'altra stanza stanno consumando un tempo così avaro di future gioie. Penso all'altra donna che tra pochi minuti tornerà al distacco di due cuori da un amore, vittima di una malattia inesorabile, di una scellerata perdita di tempo. Passi frettolosi riconducono i miei pensieri al ruolo di vedetta. Lei sta tornando verso il suo mondo, che mi appare adesso e sempre più la surreale rappresentazione di uno scorcio di vita che non vorrei conoscere. Non voglio assistere al distacco e sottovoce chiedo di tornare nel mio studio. Occhi velati di lacrime e di mestizia incrociano i miei. La madre prende la mano della figlia e, stringendola con una dolcezza struggente, mi ringrazia per il dono più bello che potesse avere ricevuto, mi dice. Il lavoro di oncologo non ha indurito il mio cuore. Il continuo contatto con la sofferenza non ha ingenerato quella tristissima barriera che, come una dura corteccia, ci isola dai sentimenti di chi incontriamo. Non riesco a parlare. Accarezzo il viso della dolcissima bambina che mi guarda con occhi che non dimenticherò e chiudo la porta alle spalle di quel microcosmo di drammatica sofferenza. Roberto morirà dopo qualche giorno. Non ci siamo più parlati. Le parole avrebbero soltanto macchiato la bellezza di quel segreto. When I was dead asleep, behind towering walls, they build a world outside. And I missed a wake-up call. My stony breath calls. Loro sono Moderat, che cantano Last Time, cioè l'ultima volta, per chiudere il racconto di Amedeo in una puntata che si intitola In salute e malattia, ma soprattutto per aprire la chiacchierata con lui. Pronto, ciao Amedeo, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno a te.
Come stai?
Bene, tutto bene, in forma.
Bene, in salute, insomma.
In salute.
A proposito della salute, ci racconti quanti anni fa accadeva questa storia?
Questa storia accadeva circa 30 anni fa, quando
eri all'inizio.
Quasi all'inizio, quasi. Sì, della mia professione di oncologo, e lavoravo in un altro ospedale rispetto a quello
dove sei
poi mi sono spostato nel tempo.
Senti, io una cosa che mi domando sempre quando incontro i medici che hanno scelto questa branca, cioè questa professione, no? L'oncologia,
sì.
Com'è che si sceglie? O meglio, tu com'è che hai deciso di specializzarti in oncologia?
È una domanda bellissima e io l'ho deciso per un fatto grande, per una spinta mia personale, cioè mi sono detto a un certo punto, appena laureato, voglio fare qualcosa che possa essere veramente utile per gli altri, a prescindere dal fatto che mi piaceva e avevo già seguito prima della laurea alcuni corsi, alcuni convegni, ma per me la spinta è stata quella di aiutare, di poter aiutare in maniera fattiva, no? E affrontare in prima persona la sofferenza. Questa è stata la spinta che mi ha portato a scegliere l'oncologia.
Senti, invece venendo all'episodio che ci hai raccontato, tu non hai, dici, insomma, poi con lui non ne hai mai più parlato e lui è mancato dopo poco, invece quella donna con quella bambina l'hai semplicemente poi accompagnata all'uscita o semplicemente le hai salutate e non hai mai più avuto notizie loro?
Esattamente così, io le ho accompagnate, le ho salutate. Devo dire che il saluto è stato molto bello, perché quella donna mi ha detto: lei mi ha fatto il più bel regalo della vita. E poi sono andate via, sono quasi svanite, no, nel nulla, un po' come finisce il mio brano, no? Così. E quindi no, non l'ho più rivista.
Senti, e questo episodio, immagino ce ne siano decine e decine di episodi che segnano la vita di un medico, soprattutto che fa il tuo mestiere, ma questo in particolar modo ha cambiato qualcosa nel tuo approccio ai malati o invece no, al tuo approccio alle persone banalmente?
Sì, ma un po' tutte e due. Allora, l'approccio ai malati forse no, perché in fondo era un po' il mio credo di inizio professione, di inizio della mia scelta, ma soprattutto mi ha fatto capire che quando noi viviamo una cosa bella dobbiamo saperla vivere fino in fondo, perché poi una vita fatta di rimorsi o quantomeno di tempo che non c'è più è la cosa più triste che ci possa accadere. Quindi ho imparato questo, cioè il bello, tutto quello che capita lo devo vivere.
Amedeo, io immagino che, insomma, tu non li abbia contati, ma ti sarai trovato davanti a decine, forse insomma oltre 30 anni di carriera, forse centinaia di persone a cui hai dovuto dire: lei ha questa malattia. Tu hai trovato un modo per dirlo? Cioè hai trovato, c'è un modo, c'è una posizione del corpo, c'è un luogo migliore dove dire una cosa di questo genere a una persona?
In genere potrei capire che i miei colloqui avvengono in uno studio medico.
Immagino,
ovviamente.
Certo, no, ma magari dico, però, che so io, non dietro la scrivania, davanti, in piedi,
esatto,
seduto,
esatto.
Non lo so,
sì,
era proprio una domanda aperta.
Stai dicendo delle cose bellissime, perché io per mie abitudini tolgo sempre il camice per evitare che ci sia proprio questa barriera, no, che possa in qualche modo irrigidire poi il contesto relazionale. E poi è ovvio che io devo dire la verità, perché non posso dire una persona che ha un tumore, guardi, non è nulla, no? Però il messaggio che io ho sempre dato è quello della speranza, cioè dire: ok, abbiamo un problema, abbiamo una malattia, ma abbiamo questa cura, questa è la possibilità di affrontarla, e questo crea un'alleanza fortissima con il paziente.
E a questo proposito, e poi ti ringrazio moltissimo e ti saluto, c'è un passaggio nel tuo racconto in cui tu dici, proprio usi queste parole: il lavoro di oncologo non ha indurito il mio cuore. È vero? Cioè si riesce a evitare di indurire il proprio cuore, ma di conseguenza si riesce a sopravvivere a un lavoro come questo tutti i giorni quando torni a casa?
Sì, è vero, è quello che poi viene definito un termine abbastanza, come dire, abusato, il cosiddetto burnout, no? Mm-hmm. In realtà io sono riuscito a non indurire il mio cuore, perché ho sempre accolto i miei pazienti. Lo so che sembra un discorso quasi un po' troppo, come dire, evangelico, però in realtà è stato così, la mia vita è questa. Infatti sono felice del mio lavoro proprio perché sono felice di aver accolto sempre tutti i miei malati nello stesso modo, in qualsiasi ora, e senza mai indurirmi in questo senso.
Amedeo, l'ultima cosa, so che è una domanda un po' strana, ma ne approfitto della tua gentilezza, del tuo racconto bellissimo, certo, e del tuo mestiere. È molto probabile che là fuori, che ci sta ascoltando in questo momento, qualcuno che in questi giorni ha ricevuto una diagnosi come quella di cui parli e di cui ti occupi. Qual è il consiglio che dai a una persona che riceve una diagnosi di questo tipo? Cioè, cosa deve pensare in questi primi giorni?
È quello di parlare, cioè dell'accoglienza e del colloquio, del dialogo, di parlare in famiglia, cioè di mettere il problema proprio a tavola, cioè quella che si chiama una famiglia aperta, perché quando tu condividi un problema, quel problema in qualche modo si diluisce, no? Intorno alle persone che sono vicine a te, un po' come il dolore, no? Giovanni Paolo II diceva che il dolore condiviso è un dolore più sopportabile, ecco, è un po' questo il segreto, no? Nell'affrontare una problematica così importante.
Grazie davvero tantissimo, Amedeo, per la storia, la chiacchierata e questi consigli preziosissimi. Quando vuoi,
grazie a te.
Ci trovi sempre qui.
Sarà un grande piacere, un abbraccio grande.
A ciao, presto.
Matteo.
Ciao, Amedeo. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night.
Si intitola Fever questo brano cantato da Peggy Lee e ora su questo tema così caldo, su questo materiale così importante, la parola passa ad Agnese Scappini.
La storia di Amedeo mi viene da dire che è la storia della vita. Se la storia della vita è effettivamente la storia d'amore, l'amore è vita, l'amore è tutto e credo che in questa storia lo assaporiamo nella maniera più struggente possibile, no? E c'è poco da dire se non assaporare le sensazioni che questa storia trasmette in maniera molto potente. E allora la voglio onorare con uno dei miei pensieri o precetti preferiti che appartengono a Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi, sia che tu taccia, taci per amore, sia che tu parli, parla per amore, sia che tu corregga, correggi per amore, sia che tu perdoni, perdona per amore, sia in te la radice dell'amore, perché da questa radice non può procedere se non il bene.
Matteo Caccia racconta.
Philip Hoover è uno sceneggiatore che vive a Mill Valley in California. A un certo punto della sua vita Philip si è ammalato, una malattia cronica invalidante e che ha cambiato profondamente la sua vita e il suo stesso modo di essere. Tanto che, non riconoscendo più se stesso, ha chiesto alla sua compagna di lasciarlo e di trovarsene un altro. Ma lei aveva altri piani. Questa storia l'abbiamo trovata su Modern Love e inizia così. Ero affacciato alla finestra in cerca del camioncino dei gelati, il che non sarebbe poi così strano, ma ero nudo ed erano le 4 del mattino. «Cosa stai facendo, amore?» chiese mia moglie Lauren all'interno della stanza. «Pensavo di aver sentito qualcosa», dissi mentre tornavo a letto, decidendo che probabilmente non era il momento migliore per ammettere di aver avuto delle allucinazioni. Quando è entrato in vigore l'ordine di restare a casa per il Covid, Lauren e io abbiamo scherzato dicendo che per noi non sarebbe cambiato nulla. Già trascorrevamo una assurda quantità di tempo insieme, sembrava che aspettassimo questo momento da tutta la vita. Ce la siamo cavata cucinando pasti elaborati e abbiamo adottato un chihuahua. Tutti quelli che conoscevamo erano sopravvissuti al Covid senza intoppi, quindi quando siamo risultati positivi al test dopo 2 anni di pandemia, abbiamo chiuso i nostri computer portatili e ci siamo rannicchiati sul divano, chiedendoci quanti film di Mission Impossible avremmo potuto guardare prima di rimetterci in piedi. Poi, 435 giorni di malattia dopo, ho detto all'amore della mia vita di trovarsi un altro partner. Settimane dopo la nostra infezione acuta ho capito che il mio cervello non riusciva più a elaborare le trame più semplici dei film, il che rappresentava un problema per la mia carriera di sceneggiatore. Loren mi ha suggerito di guardare dei documentari, ma il mio sistema nervoso era così a pezzi che vedere un'orca cacciare una foca mi faceva piangere. Ho pensato che un po' di esercizio avrebbe potuto farmi sentire meglio, ma non sapevo che il virus mi aveva lasciato con un malessere cronico, un segno distintivo del long COVID, e che anche uno sforzo lieve mi avrebbe debilitato per giorni o settimane e che avrebbe ridotto permanentemente la mia capacità di funzionare. Avevo sentito parlare della stanchezza che caratterizza il long covid, ma non sapevo che la malattia avrebbe scatenato in me una dolorosa reazione allergica alla luce del sole, una nevralgia del trigemino e una dozzina di altri sintomi bizzarri che mi hanno fatto sentire come se una vite essenziale che mi teneva insieme si fosse allentata. Sono stato costretto a rimanere a casa da un giorno all'altro. Avevo 37 anni. Amare il proprio partner malato sembra nobile, perfino romantico, in realtà è straziante. Per Lorraine significava dovere sorridere durante una riunione Zoom un minuto prima e convincermi a uscire da una spirale di ansia epica il minuto dopo. Significava diventare il capofamiglia e allo stesso tempo occuparsi della preparazione dei pasti, delle pulizie e di tutto il resto. A volte la sentivo in bagno con la porta chiusa e l'acqua aperta che scorreva per coprire i singhiozzi del suo pianto. Ecco che cosa significava amarmi anche nella malattia. Desideravamo ardentemente una vita senza malattie. Abbiamo affidato il mio corpo e la maggior parte dei nostri risparmi a degli specialisti. I dottori hanno buttato lì diversi acronimi di cui non avevo mai sentito parlare, mentre mi assicuravano che la mia salute sembrava ottima sulla carta. Era come sentirsi dare il 5 mentre annegavo. Ciò che intendevano dire era che stavo affrontando una malattia cronica che non si vedeva nei test, che nessuno capiva veramente e per la quale non esisteva una cura nota. Adattarsi a una malattia cronica è faticosissimo. La luce e i suoni mi facevano venire l'emicrania. La maggior parte dei cibi mi distruggeva l'intestino. Il sesso era diventato doloroso, quindi abbiamo smesso di farlo. Ma la cosa peggiore è che abbiamo smesso di parlare di diventare genitori, di viaggiare, di pianificare qualsiasi cosa che non fosse quello che avremmo mangiato a cena, perché era difficile credere in un futuro in cui tutto ciò fosse possibile. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Di notte ci tenevamo per mano. Le dita di Lorraine intrecciate alle mie erano un'ancora che mi impediva di scivolare nel mondo della mia malattia. In quei momenti dimenticavo il dolore e i limiti e mi sorprendevo a sorridere. Ma il long covid è, beh, lungo. Mesi, forse anni. O forse per sempre. Di nuovo nessuno lo sa davvero. Col tempo i miei pensieri hanno iniziato a oscurarsi. Quando Lorraine ha cominciato a non sentirsi sicura di lasciarmi a casa mentre lei partiva per delle trasferte di lavoro, abbiamo deciso di trasferirci dalla mia famiglia nel nord della California. E così, subito dopo il mio 38esimo compleanno, mi sono ritrovato a singhiozzare sul divano dei miei genitori. La prima cosa che vedevo entrando in casa era la nostra foto di nozze. Eccomi lì, l'uomo sano e promettente che aveva sposato, il ragazzo che durante uno dei nostri primi appuntamenti in un piano bar la vide cantare La Vie en Rose in un francese perfetto e se ne innamorò perdutamente. Non mi riconoscevo più in quella foto e ho iniziato a distogliere lo sguardo ogni volta che ci passavo vicino. Poi ho cominciato a distogliere lo sguardo anche da Lorraine. Ero diventato più un peso che un compagno. Come potevo, in tutta coscienza, aspettarmi che lei accettasse la mia salute cagionevole per tutta la vita? Così, una sera, ho detto alla persona che per me significa più di ogni altra cosa al mondo di andare avanti. Non era la prima volta che lo dicevo, ma era la prima volta che lo pensavo davvero. Lorraine posò il libro e si voltò verso di me a letto. Non spetta a te decidere quanto posso sopportare. È una mia scelta, mi disse. Se trovassi qualcun altro, ti perdonerei, le dissi. Ma non saresti tu, rispose lei. Le sue parole mi fecero vedere qualcosa per la prima volta. Dove vedevo una persona che non riconoscevo più, Lorraine vedeva lo stesso uomo che amava, che per un caso della vita soffriva di una malattia. Mi ricordò che al di là dei miei sintomi c'ero ancora io. Avevo proiettato su di lei la mia paura peggiore, ma lei era irremovibile. Era al mio fianco durante i numerosi viaggi al pronto soccorso. Era lì per massaggiarmi la schiena quando il dolore si faceva più intenso, per coprirmi con una coperta, quando la stanchezza mi incollava al divano. Lorraine aveva già elaborato il lutto della nostra vecchia vita e si era aperta alle possibilità di questa nuova esistenza. Stava solo aspettando che anche io la raggiungessi. E alla fine ho smesso di aggrapparmi al mio vecchio io. Ho iniziato ad essere più gentile con me e gradualmente ho iniziato ad accettare la mia condizione. Alla fine la mia malattia ci ha avvicinati alla nostra umanità e poi l'uno all'altra. Invece di aspettare i miei giorni buoni, cerchiamo di assaporarli tutti, anche quelli in cui sono in posizione orizzontale e l'unica cosa che possiamo fare è guardare un film a letto. Nel caso ve lo stiate chiedendo, abbiamo visto ogni Mission Impossible più e più volte. In questi tempi riesco perfino a seguirne la trama.
What if all the worlds in space would melt into one single place and intertwine the human race with other kinds? The atom is an empty vase, a vehicle to know, embrace the way you feel, the way you taste, it multiplies.
Si intitola The Only Place, questo brano cantato da Big Thief, mentre questa storia struggente e piena d'amore l'abbiamo trovata su Modern Love, la rubrica del New York Times che davvero saccheggiamo a piene mani. Si intitola Ti amo, per favore, trova qualcun altro. La risposta di lei l'avete sentita: no, per niente, vai bene tu, detta proprio in soldoni. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Caffaro di Irpi Media e Il Giornale di Brescia.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati alla chiusura di questa puntata che si intitolava In salute e in malattia e vi raccontiamo la nostra nuova storia seriale che è cominciata lunedì all'inizio di questa settimana, che si intitola Caffaro. È un podcast di Irpi Media in collaborazione con Il Giornale di Brescia, scritto da Laura Fasani e Nuri Fatolazzadeh ed è curato da Cristian Elia e Giulio Rubino. E stiamo scoprendo i danni causati dallo sversamento chimico dell'azienda Caffaro al territorio circostante. Siamo in provincia di Brescia. Oggi partiamo dalla storia di Pierino. Pierino è un agricoltore di 80 anni che racconta i danni che la Caffaro ha causato ai suoi campi.
Questa è la storia di Pierino Antonioli, un agricoltore di 80 anni che da sempre ha vissuto a sud della Caffaro. La sua vicenda è stata la più raccontata dai giornali e dalle televisioni perché è emblematica di tutte le ingiustizie sociali e ambientali provocate dalla Caffaro Chimica, l'azienda da cui è partito l'inquinamento da PCB e da diossine che ha fatto di Brescia un caso unico a livello nazionale. Pierino ha un volto che racconta subito la sua storia. Sul suo viso ci sono i segni del sole, tipici di chi ha trascorso una vita a lavorare i campi. Ha le mani ruvide, gli occhi chiari si muovono veloci. La porta di casa sua è sempre aperta per tutti. In testa porta l'immancabile cappellino, che non nasconde l'espressione di orgoglio con cui racconta la storia della cascina di famiglia in cui è nato e cresciuto, e in cui sono cresciuti anche i suoi figli.
Ho sempre vissuto qua. Ho lavorato nei miei campi da quando ero ragazzo ancora. Ero proprietario dei nonni, del papà, ancora dal 1915 o 18, non so più il giorno giusto, ma che hanno acquistato questa area e hanno sempre fatto i contadini, dopo ho fatto io gli ultimi anni. Ho sempre vissuto qua, anche mia moglie, le 55 anni che sono sposato, che è qua, e le mie figlie hanno abitato qua fino che si sono sposate. E io bruciavo, irrigavo i campi oggi, domani sera erano già secchi, non tutto, a pezzi, perché gira dentro, loro lasciavano andare l'acido, mettiamo 10 minuti quando avevano fatto i suoi lavori. Quel momento lì, se uno lo usava l'acqua, rovinava. Io sentivo parlare i giornali, la televisione, che dicevano, parlavano del Caffaro, ma non ci facevo neanche caso. fino a che un giorno è venuto qua uno dell'asma e ha detto dammi un litro di latte che vogliamo fare delle analisi. Hanno fatto queste analisi e la sera è capitato qua al veterinario, sono qua prima che lo dicono nelle televisioni qua private che a sequestrarvi tutto perché abbiamo trovato nel vostro latte del PCB che è contaminato. E da quel giorno hanno sequestrato le mucche, tutti i nostri animali, li abbiamo tenuti qua mesi e mesi sequestrati perché dovevamo darci da mangiare per forza o no. Alla fine li hanno trovati e li hanno abbattute tutte. Pensi che perfino la roba che avevamo nel freezer, le galline, insomma la carne, tutto, hanno prelevato tutto. E dopo sono venuti a chiedere se volevamo fare delle analisi o no. E ci hanno fatto queste analisi.
Non l'hanno fatto subito però. Pierino ha dovuto aspettare parecchi giorni per capire cosa stesse succedendo. Con l'arrivo dei carabinieri nella cascina degli Antognoli, inizia per Brescia una stagione di analisi a tutto campo, che dura dal 2001 al 2004. Dai terreni al sangue dei cittadini che abitano in quella zona fino alle acque. Tutto risulta avvelenato. E lo è tuttora. Lo storico Marino Ruzzanenti aveva parlato di un disastro invisibile. E per gran parte dell'opinione pubblica è effettivamente stato così. Non però per Pierino e la sua famiglia, che nel corso degli anni hanno più volte notato episodi strani. Capitava, per esempio, che parte del raccolto fosse come bruciato, che l'acqua usata per irrigare i campi avesse un colore e un odore anomali. E di questo ne aveva anche parlato. 22 anni dopo che Pierino e la sua famiglia si sono visti portare via tutto senza avere alcuna colpa, siamo tornati dagli Antognoli.
Qua sono l'unico ancora dai contadini che c'erano. Io è già il quinto tumore che sto combattendo. Voi altri non lo sapete, ma quello che ho provato io quando mi hanno sequestrato tutto, portato via le bestie, restare qua, prima avevo per tutte le bestie qua in giro, dopo tutto in un momento, più niente, portato via tutto. In 20 anni non hanno fatto niente. Niente per noi.
Oggi non c'è più nulla di tutto questo e Pierino e sua moglie vivono sospesi nel tempo e avvolti dal silenzio.
Poi pensi,
da più di 20 anni Pierino racconta della fatica di quelle settimane e di quegli anni, di come è rimasto senza nulla e di come essere contaminato dai PCB è anche il suo sangue e quello dei suoi figli. Man mano che le indagini epidemiologiche dell'Agenzia di Tutela della Salute, l'ATS, procedono, si scopre infatti che il caso Caffaro non riguarda più solo i terreni, le acque e i campi, ma anche la salute. Ci si inizia a chiedere cosa davvero ha provocato la vecchia azienda chimica sui bresciani e che cosa fossero questi PCB di cui prima di allora nessuno aveva sentito parlare. Capirlo però è stato a quel punto apparentemente semplice. Era chiaro già allora che si trattasse di sostanze pericolose. E infatti sono tossiche, si accumulano nella catena alimentare e sono state riconosciute come cancerogene. Il sangue di Pierino conteneva una concentrazione 70 volte sopra il limite massimo stabilito dalla legge. 700 nanogrammi per millilitro anziché 10. Complessivamente si stima che Caffaro Chimica abbia sversato nel sottosuolo circa 10 kg al giorno di PCB, per un totale di almeno 150 tonnellate. Lo ha fatto per anni, scaricando i reflui nel terreno e nelle canaline di scarico dalle quali i contadini, come Pierino, prendevano l'acqua per irrigare i campi.
Cage that keeps me from dancing with the body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key.
La chiudiamo con gli Arcade Fire che cantano My Body is a Cage, cioè il mio corpo è una gabbia, ringraziando moltissimo Irpi Media e Giornale di Brescia che ci permettono di raccontare il loro podcast Scaffaro, che vi ricordo come sempre trovate per intero su tutte le piattaforme che usate per ascoltare i vostri podcast. Grazie alle redazioni come sempre, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, e a voi ormai chiamata alla redazione diffusa di questo programma, Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci le vostre storie ordinari, ne le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!